In questa zona di rilevanza si collocano certamente quelli che sono tradizionalmente indicati come fatti secondari. Cos'è il fatto secondario? Allora, se voi sfogliate tutte le trattazioni manualistiche tradizionali, il fatto secondario lo trovate ricorrente in una particolare accezione. Cioè un'accezione che coglie il valore probatorio che hanno i fatti secondari. Cioè, se prendete in considerazione la norma sulle presunzioni probatorie, di cui l'articolo 2727 del Codice Civile offre la nozione, trovate i fatti cosiddetti tradizionalmente secondari. L'articolo 2727 stabilisce che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Si tratta della cosiddetta prova logica, cioè quella prova che non è offerta da un elemento che è in grado di rappresentare un determinato fatto. Per esempio, una fotografia dà immediatamente conto di un certo stato dei luoghi, per esempio, che sono fotografati. Quindi è una prova che viene definita normalmente storica o documentale, in questo caso, della fotografia. L'articolo 2797 invece prevede la prova cosiddetta logica, cioè quando un fatto è provato attraverso un ragionamento logico. Io conosco un determinato fatto, un fatto noto, che però non mi prova direttamente il fatto che ho bisogno di provare, ma me lo prova indirettamente attraverso appunto una deduzione o una inferenza logica. Se io sento cinguettare, è probabile che ci sia un canarino. Nessuno ha visto, quindi non c'è un testimone che ha visto il canarino. Non c'è una fotografia del canarino, ma un cinguettare ci fa pensare, ci fa dedurre che possa essere presente un canarino. Poi, naturalmente, è una prova che ha dei margini di discutibilità, perché nell'esempio che vi ho fatto ci potrebbe essere un signore che fischietta come un canarino, ci potrebbe essere una registrazione di un canarino e quindi non esserci il canarino. Nel meccanismo logico però delle presunzioni, che sono quelle che vi ho appena letto, il meccanismo appunto è questo, il fatto secondario è il fatto noto che consente appunto di risalire al fatto ignorato, cioè è il fatto noto che funge da base del ragionamento logico che consente di considerare appunto provato il fatto ignorato. Non è un caso che sempre la normativa sulle presunzioni richieda presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare l'articolo 2729, primo comma, perché proprio perché non c'è una rappresentazione diretta del fatto bisognoso di prova, ma appunto un ragionamento logico. Normalmente, dicevo poco fa, i fatti secondari sono i fatti noti che fungono da base di questo ragionamento logico. Nelle trattazioni manualistiche tradizionali il fatto secondario è anche molto esplorato sotto il profilo della delimitazione dell'onere di allegazione di parte, perché il problema è chi allega tra le parti in causa il fatto secondario, punto interrogativo, e anche qui La risposta è una risposta che è disciplinata dall'interesse che una parte ha. Quindi, normalmente, se io sono la parte in giudizio che trae beneficio dalla utilizzazione di quel fatto secondario perché consente attraverso questo ragionamento di provare, sia pure presuntivamente, il fatto che io ho interesse a provare, sarò io che l'allego. Però ormai è diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza l'idea che anche la parte che non trae beneficio diretto possa allegare il fatto, cioè tutto quel perimetro fattuale che si è creato nel processo, come ho detto anche nelle precedenti registrazioni, tutto il bacino fattuale che viene acquisito al processo può essere sfruttato, fra virgolette, cioè può essere che entrambe le parti traggano utilità da questo perimetro fattuale che si è venuto a creare per le allegazioni di entrambe le parti. In realtà, i fatti poi possono anche essere introdotti nel processo, anche attraverso altre attività, non soltanto l'allegazione di parte, cioè non soltanto la narrazione che fanno le parti, ma, per esempio, può essere introdotto anche attraverso l'istruttoria. Certamente può essere introdotto dall'interrogatorio libero delle parti che il giudice può disporre e in quella sede le parti possono anche arricchire il quadro processuale. Ovviamente tutto questo deve fare i conti con le preclusioni che nel frattempo possono essere scattate. Mi riferisco in particolare appunto agli adempimenti che nel nostro codice sono tratteggiati dalla successione tra l'articolo 163 e l'articolo 183. Certo, la disciplina del nostro processo vuole evitare che questo accada. Non lo dice forse espressamente, ma lo comprendiamo dalla struttura di determinate disposizioni. Penso per esempio all'articolo 244 del codice di procedura civile. Stabilisce che per la prova testimoniale la parte che richiede la prova testimoniale deve fare le domande specifiche ai testimoni su fatti bene indicati e questi fatti devono già essere presenti nel processo se si tratta di fatti principali, quindi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o distintivi. Però la prova testimoniale può avere ad oggetto dei fatti secondari, per esempio. Nell'esempio che vi ho fatto poc'anzi, posso io parte indicare, per esempio nel capitolo di prova, dica come è vero che avete sentito cinguettare, cinguettare, perché se il testimone non ha visto il canarino, ha solo sentito, diciamo, il suo canto. Questo è un fatto secondario che potrebbe appunto consentire attraverso un ragionamento logico di dire, beh, se c'è una persona che ha sentito cinguettare, ci sarà il canarino. Quindi normalmente i fatti secondari, sono anche allegabili, diciamo, come ultimo momento nella seconda memoria dell'articolo 183, sesto comma. Certamente, come per esempio rileva Taruffo, ci sono dei casi in cui distinguere tra fatto principale e fatto secondario non è niente affatto semplice. In particolare, quando ci sono fatti secondari che non hanno solo una valenza probatoria, ma sono fatti secondari che hanno invece una valenza sostanziale, e cioè quei fatti che si collocano, come dicevo prima, in una zona di rilevanza che però incide, per esempio, sul modo di essere, di una determinata situazione. Taruffo addirittura sottolinea che la distinzione tra fatti principali e fatti secondari, come è intesa nell'accezione tradizionale, costituisce addirittura un luogo comune, assai diffuso, di indubbia utilità sul piano della prova, ma che determina una semplificazione dei problemi che attengono alla determinazione del fatto e al suo trattamento all'interno del processo, in particolare quando ci sono processi come il nostro che sono regolati attraverso un sistema di preclusioni crescenti. Taruffo osserva che nell'ipotesi, per esempio, di decisione, nella richiesta, ipotesi di decisione che la parte pone nella domanda introduttiva del giudizio, che cioè la richiesta sostanzialmente che è formulata nella domanda introduttiva e che dovrà poi essere verificata attraverso l'istruttoria, oltre al fatto principale ci possono essere altre circostanze che compongono la situazione e che vi sono connesse, ma sono circostanze che non sono analiticamente predeterminate e che nemmeno sono predeterminabili, perché nessuna situazione di fatto in determinati casi può ricevere una descrizione esatta. Vi faccio un esempio per farvi capire. Se nell'ipotesi del risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi del 2043, tutti sappiamo che l'articolo 2043 prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Ecco, questa è una norma chiaramente che è assolutamente generale e astratta secondo la tradizione nostra, ma quando parla di danno fa riferimento a un evento che nella realtà può essere estremamente complesso, perché può darsi, pensiamo per esempio al sinistro stradale, un'auto non dà la precedenza come avrebbe dovuto fare e si scontra con l'auto proveniente appunto da destra. Si verifica, in questo sinistro stradale, si verifica solo un danno ai veicoli e quindi qui il danno, come dire, è nella sua materialità rappresentato dal danno al veicolo. E questa è l'ipotesi più semplice che si può verificare. Però ben può essere, per esempio, che oltre al danno al veicolo vi sia un danno alle persone, alla persona del conducente dell'auto che ha subito il sinistro. Intanto quindi ci sono due beni giuridici diversi lesi, perché uno è l'auto e uno, per esempio, è l'integrità fisica. Può darsi che questo sinistro gli abbia generato un danno biologico, per esempio ha avuto, che so, un colpo di frusta, oppure l'urto l'ha determinato uno sbalzamento all'interno dell'abitacolo e si è lussato una spalla. Può darsi che questa situazione derivino poi una serie ulteriori di danni, perché questa persona era un ballerino di fama mondiale e il problema al collo o il problema alla spalla impedisce di svolgere la sua attività di ballerino. Quindi ci può essere un danno economico che proviene ancora, per esempio, dal mancato esercizio di un'attività lavorativa. Oppure era una persona che aveva una vita ricchissima di relazione, perseguiva una serie di hobby, eccetera, e questo problema, questo sinistro, gli ha impedito quindi di poter vivere la sua vita secondo le proprie abitudini. Cioè, in altre parole, il danno è una realtà fattuale e giuridica estremamente complessa, nella quale particolarmente sfuma questa distinzione tra fatto costitutivo e fatto secondario di natura sostanziale. Ecco a cosa si riferisce Taruffo quando dice che ci sono fatti o fattispecie che non sono analiticamente predeterminate, che non possono esserlo. In particolare il risarcimento del danno, cioè il danno poi da risarcire, appartiene a una di queste ipotesi, perché fino a che non abbiamo dinanzi la realtà, il modo in cui quel determinato danno si è prodotto nella realtà fenomenologica, non si può certamente pretendere che ve ne sia una descrizione a livello normativo.